qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo come di consueto dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Questa sera andremo a riprendere un argomento che negli ultimi tempi è stato ripreso parecchie volte, purtroppo. Però è doveroso, visto l'andamento della situazione sia veneta, italiana, ma anche internazionale. Abbiamo visto tutti che negli ultimi anni è scoppiata una crisi brutale, se così si può dire, cominciata nei primi anni del 2000, in maniera vistosa, in maniera eloquente, ma si potrebbe benissimo risalire a molti anni prima, esattamente a fine anni 60, primi anni 70. Dico questo per non così a caso, ma per tornare, diciamo, a uno dei fattori più più importanti degli squilibri finanziari e economici del mondo, che appunto ne stiamo vedendo la conseguenza in questi ultimi anni, ma comunque che risale, secondo il mio punto di vista, alla fine degli anni 60, quando i nordamericani decisero di slegare la loro moneta, il dollaro, da un controvalore aureo. Sappiamo che questo è stato fatto per una crisi di liquidità che l'America ha dovuto sopportare dopo la guerra del Vietnam e comunque per vari motivi. Questo ha portato praticamente dalla fine degli anni 60 ad oggi, ha portato il governo americano o i governi americani che si sono succeduti fino adesso e i tesori e la banca, diciamo, federale americana a stampare dollari, a stampare sempre di più dollari quando si entrava nelle varie crisi che dai primi anni 70 adesso si sono succedute. Ecco, gli Stati Uniti hanno continuato a stampare dollari. Siamo arrivati nel XXI secolo che questo fattore di squilibrio, che è il fabbricare e stampare moneta senza avere un controvalore, ecco, appunto siamo arrivati nei primi anni del XXI secolo che tutta la crisi dovuta a questo procedere è scoppiata praticamente. Questa crisi la vediamo tutti i giorni, è una crisi che purtroppo sta cambiando il mondo, sta cambiando il modo di vivere di tutto il mondo, dell'Occidente, ma non solo. Questa crisi è scoppiata alla luce del sole nel settembre del 2008, quando le banche americane hanno subito un devastante crack. E diciamo che dal 2008 in poi gli americani, per tamponare questo grosso crack, cosa hanno fatto? Mentre hanno mandato in fallimento centinaia di banche, di piccole banche, hanno cercato di salvare poche banche, le più grosse, a scapito della società. Praticamente hanno fatto pagare le perdite ai loro cittadini e non solo ai loro cittadini, perché hanno fatto pagare tutto questo a tutti i cittadini, a tutti quei paesi che matematicamente si trovano legati a queste grosse banche. Questo bisogna chiarirlo, il legame che gran parte del mondo ha con gli Stati, con i nordamericani, con gli Stati Uniti d'America, è dovuto al fatto che gli Stati Uniti d'America hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e appunto assieme agli inglesi e più o meno ai vincitori, ecco, della Seconda Guerra Mondiale, diciamo il blocco anglosassone, ecco, hanno creato un circuito finanziario, monetario, una specie di monopolio legato alla moneta americana, dove la gran parte del mondo è stata legata fino ai nostri giorni. Ecco dunque che nel momento in cui la finanza, le banche americane cedono, tutto il mondo ne risente. Allora, abbiamo detto che in questo momento è visibile il crack sia della moneta italiana, sia della moneta americana, del dollaro, sia della finanza, dell'economia americana, e matematicamente tutto il mondo ne risente. È subentrato negli ultimi anni un altro fattore a creare degli squilibri al sistema che era stato adottato dopo la Seconda Guerra Mondiale, e cioè i paesi emergenti, faccio alcuni esempi, la Cina, l'India, la stessa Russia per esempio, ma tantissimi altri paesi, possono essere il Brasile, eccetera, arrivati a questo punto visto che gli americani non cedono di una virgola il loro potere, cominciano ad unirsi, a discutere, a creare dei problemi anche a livello politico, se non solo finanziario, al gigante americano. Tutti questi paesi emergenti non ci stanno più a subire i dettami dei nordamericani. Ed ecco che la crisi, dovuta, come abbiamo detto prima, a un'insolvenza del dollaro, si fa sempre più aspra perché nuovi attori entrano nel circuito, diciamo, economico mondiale e vogliono dire la sua. Non a caso, dietro la vicenda di queste ultime settimane, dietro la vicenda del caso Strauss-Kahn, del presidente del Fondo Monetario Internazionale, si sono scoperti alcuni movimenti, diciamo così, alcune ipotesi che tutto questo, che tutto l'apparato giudiziario, ma più che giudiziario, diciamo, l'apparato pubblicitario, giornalistico, mass mediatico che si è scagliato contro Strauss-Kahn, sia stato fatto ad arte per coprire un nuovo piano mondiale per creare una moneta unica, planetaria, e così facendo cercare di se non eliminare, ma di colpire il sistema che gravita attorno al dollaro. Queste sono ipotesi che comunque circolano e che comunque, diciamo, a degli spettatori arcuti non sfugge. Ecco, questo, diciamo, è un po' un quadro, anche se ci vorrebbero giornate per chiarire tantissimi fattori di questa crisi, ma diciamo che in linea di massima il fattore principale della crisi è che il mondo sta cambiando, che gli Stati Uniti d'America non reggono più come superpotenza non solo militare ma finanziaria, ecco, e che qualcosa si sta rompendo. Abbiamo già detto nelle nostre puntate precedenti, in alcune nostre puntate precedenti, che il mondo cambierà. Purtroppo per noi europei, occidentali, molto probabilmente il mondo cambierà in peggio. Gli stati, come li abbiamo conosciuti fin da ora, fino a questo momento, probabilmente cambieranno facciata, probabilmente non saranno più gli stessi come li abbiamo sempre conosciuti. Per salvare, diciamo così, le banche, per salvare i grossi interessi di speculatori che anche qui in Europa sono legati, diciamo, alle grandi banche, alla grande finanza mondiale. Ecco, per salvare tutti questi personaggi che hanno giocato con la nostra vita, che hanno giocato con il nostro futuro, i politici di tutti gli stati, di quasi tutti gli stati, ci raccontano delle bellissime favole tutti i giorni, tutti i minuti, su tutti i telegiornali, su tutti i giornali. Non sanno più cosa inventarci, che favola raccontarci per dire che tutto va bene, per dire di non preoccuparci per il nostro futuro, che ci sono loro hanno a cuore il nostro futuro. Poi vediamo, appunto, come stati come la Grecia da un giorno all'altro sono sull'orlo del fallimento, e se questi stati non falliscono è solo perché i politici di turno, legati, ricordiamolo sempre, alla grande finanza, ecco, questi politici di turno stanno prendendo tempo per svendere, diciamo, tutte le ricchezze di questi stati. Ecco, abbiamo già detto, diciamo, tutti possono andare a vedere questi giorni la Grecia che sta svendendo tutto quanto, persino le sue isole, i suoi porti più importanti, il porto del Pireo, che è il più importante del Mediterraneo orientale, svenduto a delle cordate cinesi, dove poi si viene anche a sapere che all'interno ci sono le grandi banche americane. Ecco, vediamo che grandi stati come la Grecia, grandi nazioni come la Grecia, stanno per scomparire. Per scomparire, diciamo, non scomparire magari come stato con i suoi confini, ma stanno facendo evaporare tutta la loro ricchezza e praticamente stanno minando il loro futuro. Poi ci sono altri paesi come il Portogallo, la Spagna, l'Irlanda, che fino a poco tempo fa era chiamata la tigre d'Europa, tutti stati che sono sull'orlo del fallimento, ma tutti per lo stesso motivo. Poi veniamo all'Italia. L'Italia è già abituata, diciamo che dai primi anni 90, con Tangentopoli, che tutto sommato è stata solo una scusa per coprire le svendite dei gioielli dell'Italia, ricordiamo l'Eni, Telecom, le stesse Poste Italiane, poi, cioè, vediamo che appunto i gioielli italiani sono stati tutti svenduti, a detta di quegli anni, sono stati svenduti tutti quanti, magari a qualche banca anglo-americana, per salvare il paese. Poi ci troviamo ancora nel 2011 che il paese è ancora sull'orlo del baratro e i politici sono sempre gli stessi di allora. Qualcuno che ha superato i 90, 99 anni magari non c'è più, ci sarà qualche suo figlio, però i politici e i partiti cambiano un po' di facciata, però sono sempre quelli. E vediamo che questa crisi mondiale, questa crisi finanziaria, sta portando a degli sconquassi anche non solo nel mondo occidentale, in Europa, ma anche per esempio nell'Africa, nel Nord Africa. Abbiamo assistito in questi ultimi mesi alla primavera araba, la cosiddetta primavera araba, dove tutti i mass media hanno pompato per far credere al mondo che tutto sarebbe cambiato, dall'Egitto alla Tunisia, all'Algeria, eccetera, tutto sarebbe cambiato in pochissimo tempo, ci sarebbe arrivata la democrazia, tutti i popoli, tutte le persone sarebbero tornati oppure sarebbero arrivati alla libertà. Basta poi andare a vedere un attimino dove ci si è fermati per capire che è stata solo un'illusione magari per far passare l'attacco dei volonterosi verso la Libia, la Francia, l'Inghilterra, l'Italia, gli Stati Uniti. Sì, ricordiamolo appunto che sono questi paesi che hanno attaccato la Libia e che dopo, e che questi volonterosi appunto dopo 41 anni che Gheddafi è al potere si sono accorti che è un tiranno, che bisogna eliminarlo, che bisogna cacciarlo, che bisogna dare la libertà al popolo libico. Dopo 41 anni se ne sono accorti. E allora ci direbbe, vabbè, diamo la libertà, facciamo decidere ai popoli, alle tribù libiche,
di autogovernarsi, di avere la loro libertà. Poi si viene a sapere che i volonterosi stanno finanziando questo gruppo di ribelli, cosiddetti ribelli, dove a capo ci sono personaggi legati all'Al-Qaeda, alla stessa Al-Qaeda, che tutti questi stati dichiarano guerra, che tutti questi stati sono oramai un decennio che fanno la guerra in zone lontane e vicine. Ecco, poi come solito i mass media, chissà, magari diretti da qualche personaggio legato sempre alla finanza mondiale, ci vanno a dire in TV che sarà una passeggiata, che nel giro di poche ore Gheddafi andrà via, sarà scacciato dai ribelli con l'aiuto dei jet occidentali. Insomma, praticamente ci dicono che questo intervento, che questo blitzkrieg, io ho sempre detto, assomiglia tanto al blitzkrieg della seconda guerra mondiale, durerà pochissime ore, poi vediamo che oramai sono già parecchie settimane che continuano questi bombardamenti, che Gheddafi è ancora al suo posto, che il popolo libico è ancora, diciamo, sotto la tirannia di Gheddafi, eccetera. Poi magari, ecco, si viene a sapere che Gheddafi voleva creare una moneta legata all'oro, ovviamente. Voleva creare una moneta unica africana per avere più voce all'interno del, diciamo, della cricca mondiale. Probabilmente questo pensiero legato a tutte le risorse del sottosuolo libico dava fastidio a qualcuno. Ecco, dunque vediamo che questa crisi, che non è solo una crisi, è partita come crisi finanziaria, continua come crisi finanziaria, porta a degli sconquassi in tutto il mondo, a sconquassi politici, monetari. Adesso, proprio a ciel sereno, ecco che un oscuro gruppo di personaggi, che non si sa da quale pianeta arrivi, hanno preso di mira l'Italia, un paese fortissimo, un paese dove le banche sono le più forti del mondo, dove la politica è retta da personaggi che tutto il mondo ci invidia, dove la nostra economia, dove il nostro sociale è copiato in tutto il mondo. Ecco che questo gruppo di alieni viene e vuole distruggere l'Italia, perché l'Italia fa fastidio. E allora tutta questa forza propulsiva che aveva l'Italia qualche mese fa, nel giro di poche ore svanisce. Questi speculatori che arrivano da Giove, da Venere, prendono di mira l'Italia, ed ecco che anche l'Italia diventa uno stato in bilico come la Grecia. Le contromisure quali sono? Tutti adesso si dicono d'accordo per salvare l'Italia dalle speculazioni, ex comunisti, ex socialisti, ex liberisti, ex indipendentisti, ex industriali, ex sindacalisti, ex tecnicisti, economisti, ex solidali, eccetera, tutti i blateroni politici di questo paese, tutti insieme sono d'accordo per salvare il baraccone ed affossare i popoli d'Italia nell'ennesimo 8 settembre che questa teppaglia incapace sta preparando per noi e le nostre famiglie. Ricordiamo questo. A tutte queste ultime frasi che ho detto voglio riportare un nostro articolo, un articolo del Veneto Serenissimo Governo che è stato pubblicato il 7 ottobre del 2008, dunque appena dopo le cadute delle borse finanziarie all'inizio della crisi del 2008. Ecco, andiamo a leggerlo assieme, perché questo è ancora valido e questo ancora propone il Veneto Serenissimo Governo. Questo capitalismo straccione e parassitario ha gettato la maschera. La Presidente di Confindustria, tale Marcegaglia, ha chiesto l'intervento dello Stato per appianare i buchi determinati dalla loro incapacità. Questo intervento deve essere per poco tempo, dice la Presidente, tanto per pagare i debiti. A debiti appianati ci penseranno i parassiti ad appropriarci dei ricavi. Questa battilamiere ci ha preso tutti per dei cretini. Chiediamo alla Marcegaglia dove è andato a finire il blaterare sul mercato, sulle capacità di autoregolamentazione, sul meno Stato e più mercato. Abbia il buon gusto di stare zitta, abbia un po' di dignità personale, si dimetta e vada a fare il fabbro. Non ha né capacità né idee per rappresentare qualcuno o qualcosa. Questi cialtroni e parassiti sono la canna del gas, non possono sperare che sia il popolo a salvarli. Mettiamo sull'avviso sia Berlusconi che Tremonti di non toccare i risparmi del popolo veneto per salvare degli incapaci. Se lo faranno saranno giudicati dal nostro popolo. Non ci saranno né immunità né età avanzate per impedire a questi di entrare ai piombi, a riflettere sui loro crimini economici. Popolo veneto, abbiamo concretamente la possibilità di estirpare la gramigna che investe la nostra economia, senza spargimento di sangue e senza lacerazioni, ed in forma legale. La parola d'ordine deve essere ritirare tutti i nostri risparmi dalle banche, ritirare i bot, ritirare tutti i soldi che con il nostro lavoro abbiamo investito in fondi, azioni e quant'altro. Non più un euro per questi cialtroni e parassiti. Ecco, questo era il comunicato che abbiamo fatto, lo ricordo ancora, il 7 ottobre del 2008. Ecco, vediamo che se qualcuno fa un esame, vede che questo è ancora valido oggi. Per concludere questo nostro intervento, vorrei leggere uno dei tanti articoli che in questi giorni sono apparsi nei giornali, ma anche su internet, di un paese europeo dimenticato, sembrerebbe dimenticato, uno dei paesi più colpiti da questa crisi finanziaria, da queste speculazioni. Per vedere un po' cosa è successo in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. Il popolo islandese è riuscito a far dimettere un governo completo. Sono state nazionalizzate le principali banche commerciali. I cittadini hanno deciso all'unanimità di dichiarare l'insolvenza del debito che le stesse banche avevano sottoscritto con la Gran Bretagna e con l'Olanda. Forti dell'inadeguatezza della loro politica finanziaria. Infine è stata creata un'assemblea popolare per riscrivere l'intera Costituzione il tutto in maniera pacifica. Una vera e propria rivoluzione contro il potere che aveva condotto l'Islanda verso il recente collasso economico. Ecco, adesso leggerò brevemente la cronologia dei fatti, appunto, di questi ultimi anni che si sono succeduti, i fatti più importanti, diciamo, a livello economico e sociale degli ultimi anni in Islanda, gli ultimi 3 anni in Islanda. 2008. A settembre viene nazionalizzata la più importante banca dell'Islanda, la Glitnir Bank. La moneta crolla e la borsa sospende tutte le attività. Il paese viene dichiarato in bancarotta. 2009. A gennaio le proteste dei cittadini di fronte al Parlamento provocano le dimissioni del primo ministro Geir Hard e di tutto il governo. L'alleanza socialdemocratica costringendo il paese alle elezioni anticipate. La situazione economica resta precaria. Il Parlamento propone una legge che prevede il risanamento del debito nei confronti di Gran Bretagna e Olanda attraverso il pagamento di 3,5 miliardi di euro, che avrebbe gravato su ogni famiglia islandese mensilmente per la durata di 15 anni e con un tasso di interesse del 5,5%. 2010. I cittadini ritornano a occupare le piazze e chiedono a gran voce di sottoporre a referendum il provvedimento sopra citato. 2011. A febbraio il presidente Olafur Grinson pone il veto alla ratifica della legge e annuncia il referendum consultivo popolare. Le votazioni si tengono a marzo e i no al pagamento del debito stravincono con il 93% dei voti. Nel frattempo il governo ha disposto le inchieste per determinare giuridicamente le responsabilità civili e penali della crisi. Vengono emessi i primi mandati di arresto per diversi banchieri e membri dell'esecutivo. L'Interpol si incarica di ricercare e catturare i condannati. Tutti i banchieri implicati abbandonano l'Islanda. In questo contesto di crisi viene eletta un'assemblea per redigere una nuova costituzione che possa incorporare le elezioni apprese durante la crisi e che sostituisca l'attuale costituzione basata sul modello di quella danese. Per lo scopo ci si rivolge direttamente al popolo sovrano. Vengono eletti legalmente 25 cittadini liberi da affiliazione politica tra i 522 che si sono presentati alle votazioni. Gli unici due vincoli per la candidatura, a parte quello di essere liberi dalla tessera di qualsiasi partito, erano quelli di essere maggiorenni e di disporre delle firme di almeno 30 sostenitori. La nuova Assemblea Costituzionale inizia il suo lavoro in febbraio e presenta un progetto chiamato Magna Carta, nel quale confluiscono la maggior parte delle linee guida prodotte in modo consensuale nel corso delle diverse assemblee popolari che hanno avuto luogo in tutto il paese. La Magna Carta dovrà essere sottoposta all'approvazione del Parlamento immediatamente dopo le prossime elezioni legislative che si terranno. Ecco, questa è la sintesi di come un paese, un piccolo paese dell'Europa colpito mortalmente da queste speculazioni finanziarie, ha reagito. Guarda caso, visto che il popolo, dopo essere stato prosciugato di tutti i suoi beni, è riuscito a riprendere in qualche maniera le redini della loro nazione in maniera pacifica, tutto questo è stato oscurato, offuscato, diciamo, dalle grandi notizie dei mass media occidentali. Ecco, noi come Veneto Serenissimo Governo diciamo che molto probabilmente questo è stato un sistema per venirne fuori da questa crisi, per cercare di venire fuori da questa crisi, per eliminare i responsabili sia politici che economici del default islandese, e portiamo, diamo tutta la nostra solidarietà a questo popolo perché riesca a tornare indipendente, non indipendente, diciamo, da qualche potere alieno, ma indipendente soprattutto dalla finanza globale, da questi stregoni della finanza globale. Per il Veneto Serenissimo Governo, per i veneti, lo diciamo ancora una volta, l'unica maniera per salvarci da questa onda d'urto, da questo tsunami che a giorni, a mesi, colpirà anche l'Italia e colpirà anche il Veneto, l'unica maniera per salvarci è quella di chiedere sempre con più forza il rifacimento del referendum del 1866 per tornare indipendenti, per riproporre un modello politico ovviamente in linea con oggigiorno, ecco appunto, per riproporre quello, il governo dei veneti, quello che per 1100 anni ha creato stabilità, ha creato ricchezza, ha creato democrazia, libertà e buon governo nei nostri territori. Dunque, ancora una volta diciamo al popolo veneto: unitevi al Veneto Serenissimo Governo, unitevi per la nostra libertà e per il rifacimento del referendum del 1866, dove l'Italia, come Stato occupante, ha aggredito i nostri territori e ha reso tutte le nostre popolazioni sottoposte alla tirannia, soprattutto economico-finanziaria, di questi stregoni globali. A risentirci alla prossima trasmissione.